File 56, pagina 287, 32, un anello della catena. Su e giù lungo la Lagerstrasse, a trascinare gli zoccoli che mi rosicavano le carni e le gambe che ogni tanto si piegavano, anche se ormai sono così leggero che sembra quasi che un colpo di vento potrebbe portarmi via. Oltre il posto di guardia e le torrette con le mitragliatrici, da dietro le quali gli SS vigilano sull'andirivieni dei condannati e però non possono impedire che alcuni di loro dimentichino talvolta l'una e l'altra di quelle presenze. Lui continuava a parlare e io, come infinite altre volte, mi ripetevo che dovevo resistere, sapendo però che era immensamente meno difficile ora, non più nel gelo in compagnia della disperazione, ma dentro tutte quelle parole e frastornato, senza però sentire quasi più il freddo e senza dover ricacciare il flusso tiepido nella gola, anche se forse era successo e non me ne ero accorto, mentre al dolore nello stomaco sono abituato. Con la mano premuta sopra si sente meno. Un sorriso ogni tanto, appena accennato, del mio interlocutore verso qualcuno e un cenno verso l'esterno ad allontanare chiunque altro, come se oggi ci fosse spazio per una cosa sola. Ogni tanto io cercavo di infilare una domanda, anche se lui, seguendo un suo preciso percorso, non sempre rispondeva, variava soltanto per riparlare di settori separati ma convergenti verso un unico punto, di anelli disposti in modo che non tutto precipiti se uno si spezza, e perciò nessuna ingenuità, nulla di scritto. Non si può mandare allo sbaraglio un'intera organizzazione o un suo settore per una parola di troppo, un approccio incauto, la smania di conoscere o di dire il non necessario. Sotto la tortura non si può mai sapere, nessuno lo può. A Basilio parlerà lui direttamente, perché lui e io avremo ora compiti diversi, anche se dovremo restare in contatto per il lavoro in comune. Per il resto silenzio e niente nomi mai, neppure a lui, Bruno. Nomi mai, niente di scritto, continuavo a ripetermi, e conoscere lo stretto necessario, concetti non nuovi che noi pure avevamo cercato di applicare fin dall'inizio, ma che anche tante volte avevamo dovuto trasgredire, come lui stesso ora, per la contraddizione che sta a volte nelle cose e il non poter cancellare quello che già esiste e non può essere eliminato. Ripensavo a quei nostri primi contatti con i giovani che avevamo trovato al nostro arrivo e alle differenze, le somiglianze fra quei colloqui di noi che avevamo più tempo, tutto il giorno all'aperto, e questo premuto dall'urgenza, ma anche dall'impossibilità di mimetizzarci, chiusi dietro lo stesso invalicabile cancello, sotto gli occhi dei capos e degli zimmerdienste. Al reclutamento pensavo che noi pure avevamo tentato e che i trasporti avevano frantumato senza che nulla avessimo potuto fare per impedirlo, e questo a Bruno a un certo punto l'ho dovuto dire, perché c'era più di uno fra quelli che era meglio, molto meglio, dei quasi sconosciuti strappati all'ultimo trasferimento. Lui si è fermato per un istante, intanto che la linea fra le sopracciglia si faceva più fonda, ha replicato che dobbiamo capire a volte, e specie in certi periodi, un elenco dei partenti non c'è, ammassano gli uomini all'improvviso, li chiudono in un'altra baracca e non si può fare altro ormai che cancellarli dai registri dei presenti. Deve essere stato così per quei nostri amici, d'altra parte si riesce a fare qualcosa, ha detto soltanto quando l'incarico di predisporre gli elenchi viene dato con un certo anticipo. Allora sì, anche se non sempre, perché se sono 1000 i prigionieri che è stato deciso di trasferire, gli SS sanno che nel frattempo 50 o 100 di quelli sono morti. Per questo vogliono negli elenchi un numero superiore a quello dei partenti, e loro dell'Arbeitsatz, se le segnalazioni da parte dei gruppi con i quali il comitato in rapporto arrivano in tempo, corrono il rischio e saltano nel ricopiare quei nomi e numeri di matricola imparati a memoria. Certo, è crudele, atroce anche, che in questo modo resti a volte incluso in quegli elenchi predisposti altrove chi forse non sarebbe partito, un numero, un nome sconosciuto al posto di uno altrettanto sconosciuto. Ma cos'altro si può fare? E poi non è in senso assoluto una condanna. I trasporti non sono tutti mortali. A volte si tratta di trasferimenti da un lager a un altro, anche se sembrano non avere senso. Tanti prigionieri partono, tanti anche di più ne arrivano, in un mutare mostruoso delle presenze che pare assurdo, folle, e invece ha una sua logica, oltre a quella della selezione naturale, come la chiamano loro, ed è di ricordarci che siamo nulla, soltanto pezzi, numeri, nelle loro mani, da buttare qua e là o eliminare, come loro vogliono, ma noi no. E per questo, anche quel nostro lavoro di baracca in baracca, quel parlare da dietro una rete, non è stato inutile, ha fornito qualche indicazione, anche se noi non l'abbiamo saputo. E così per i 6 delle prime 2 volte e i 15 dell'ultima, che però dovevano essere 6 anche quelli. C'erano tante altre segnalazioni oltre la nostra. Li abbiamo messi nei pasticci, ma poi, per le tante partenze e i tanti morti in più dell'epidemia di tifo, si è aperta una possibilità al Kappel e in altri 2 commandos, e il transport glielo hanno potuto evitare, anche se appena in tempo. Imbruniva, ed erano ore che si andava su e giù lungo la grande strada affollata dove lui, o chi per lui, aveva forse seguito la domenica pomeriggio o alla sera degli altri giorni i nostri passi e gli incontri, senza che mai nessuno di noi si fosse accorto. Zoccolavo affannato al suo fianco, cercando di non perdere una parola, anche se non capivo perché tutte insieme quelle, ma certo c'era una ragione, una necessità, e allora anch'io subito la domanda su un nome che poteva essere fatto, uno scatto vivace della testa, una risata breve. Frey, Karl Frey, sì, sono stati loro, l'hanno mandato apposta dopo molti tentativi andati a vuoto, per vedere che cosa poteva fare per noi della baracca 25, perseguitati da tutti, e perciò quella segnalazione a Frey perché lo aiutassimo, collaborassimo. Ma Bruno capisce, anche Frey ha capito, non insistono. Bisognerebbe prima poter mandar via i vecchi capos e i loro vice, e anche tanti fra gli Stubedienst, ma per i capos è impossibile per ora, e per i ragazzotti ci vorrà tempo, assai più di quanto Frey possa durare. Lo sa anche lui. I capos hanno già mobilitato i loro complici, e non è soltanto per quello che non possono più fare, o per quei paraventi negli aborte con il cartello Verboten nur für Capos, abbattuti a calci, ma anche perché il nostro compagno non lascia che i prigionieri che ancora non hanno un comando restino tutto il giorno all'aperto, e questo e tutto il resto i capos e i loro aiutanti non lo gradiscono affatto. Dicono che con l'invasione dei Cameroni è impossibile tenerli in ordine e con i pavimenti sempre lustri, come il regolamento prescrive. Così, quando i prigionieri sono all'interno, vietano l'uso dei gabinetti, colgono ogni occasione per buttar fuori tutti, fanno quanto possono per dimostrare che i metodi del nuovo Blockhaltdienste sono insensati ed era meglio prima, era l'unico sistema possibile. Basilio e io ce lo portavamo come un rimorso il rifiuto che avevamo posto all'offerta del gigante recidivo, anche se non avevamo cambiato opinione, e i nostri amici, pochissimi, con i quali ne avevamo parlato, erano stati d'accordo. Per Bruno l'argomento Fry sembrava concluso e, poiché io non dicevo niente, s'era fermato come se stesse per andarsene. Invece mi guardava, e io a lui, perché c'era una cosa che non c'eravamo detta e invece bisognava. Ma i nomi non ero io che li potevo arrischiare. Due uomini sere fa ho cominciato, e poi forse era quello che aspettava, ha avuto lo scatto del capo che già conoscevo, un accenno di sorriso più negli occhi che sulle labbra, e li ha pronunziati lui coi nomi, interrompendomi. Vodo Pivez è un funzionario di partito e l'altro, Nioi, è un buon compagno, anche se era fascista fino a poco tempo fa e tanto convinto in buona fede che era andato volontario in Spagna con le camicie nere, ma lì ha visto, aperto gli occhi, ha avuto il coraggio di passare dall'altra parte, finendo poi con Vodo Pivez nei campi di prigionia francesi. Mi ha guardato ancora Bruno, come per un'improvvisa perplessità in lui finora così deciso e sicuro, mentre gli occhi sembravano farsi piccoli e pungenti. Ogni segno di sorriso era scomparso. «Adesso sai», ha detto, «e sta a te a decidere». «Comunque», ha soggiunto dopo un momento, «ricordati che se ti parrà qualche volta che ti chiediamo troppo, resti libero di rifiutarti». Bruscamente, come senza preamboli, s'era avvicinato. Bruno ha fatto un passo indietro, si è girato, ha raggiunto due uomini che sembravano attenderlo e è andato via con loro lungo la grande strada che il buio della sera andava gradualmente invadendo. Pagina 290.